Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, rispondendo, Gesù riprese a parlare in parabole ai principi, ai sacerdoti e agli anziani del popolo e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
La gloria a te, oh Cristo.
Per entrare nella parola di questo Vangelo che abbiamo ascoltato, evitando i luoghi comuni, ci sarà utile andare a riguardare questo vestibolo che la Chiesa, che la liturgia della Chiesa ci ha preparato nella prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia. Perché questa probabilmente ci situa meglio di fronte a questa logica del regno e della chiamata ad entrare nella logica del regno e la capacità, la possibilità di starci consapevoli, come uomini e donne consapevoli di aver ricevuto una chiamata e anche una elezione. Allora andiamo a vedere Isaia. Isaia dice, e fa questo annuncio bellissimo, no? Dice: il Signore degli eserciti ha deciso di preparare su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, i vini eccellenti. E guardate qual è la finalità di questo banchetto: egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Qual è questo velo che copriva la faccia? L'incapacità di comprendere e di accogliere un invito alla salvezza. Infatti dice: eliminerà la morte per sempre. Allora, che cosa vuol dire questo linguaggio che Isaia usa? Isaia si riferisce a una realtà spaziale molto chiara per chi ascolta: è il monte del Tempio del Signore, cioè il luogo davanti al santo dove si fanno i sacrifici. Appunto era chiamato un po' il monte, perché questa piramide tronca sulla quale salivano i sacerdoti per offrire i sacrifici era molto grande, era una realtà eminente davanti al tempio del Signore, al santo, dunque un posto veramente eccelso. Allora dice Isaia: bene, su questo monte dove voi siete soliti offrire la vostra volontà e la vostra obbedienza, ottemperando a questa legge che il Signore stesso vi ha dato, cioè di sacrificare a Lui, dunque di rimanere in relazione con Lui, stavolta parla Dio. Stavolta è Lui che dice che cosa vuole fare, che cosa vuole donarvi. Voi siete venuti qua con il desiderio di incontrarlo, per questo fate sacrifici. Adesso Lui invece viene a dirvi per quale motivo vi ha invitati a venire. Tu forse pensavi di essere venuto per offrire le tue cose, ma Lui in realtà ti ha chiamato per offrirti egli stesso le cose che gli appartengono. Allora dice: verrà e toglierà dal tuo volto il velo che ti opprimeva, che non ti permetteva di vedere. Qual è questo velo che non ti permette di vedere? questo velo è un po' legato all'ignoranza della fede. Tu dici di avere la fede, ma non sai in che cosa. Tu dici di seguire il Signore, ma spesso non sai neanche chi è, come lo si riconosce. Sicuramente non lo sai riconoscere nei fatti terribili della storia. Lo vai a cercare proprio quando ti senti più lontano dalla comprensione delle cose. Allora, Dio ha pensato, stavolta che sei venuto, che hai risposto a questo invito, di saziare la tua fame. Prima te l'ha messa nel cuore, adesso ha deciso di saziarla, di compiere un progetto, un disegno per te. Perché tu capisca quanto è grande questo dono, egli strapperà la paura della morte che si frappone tra il tuo desiderio e la capacità di realizzarlo. Ma quante volte hai pensato, d'ora in poi comincio una vita nuova, lunedì faccio la dieta, lunedì non fumo più, lunedì mi pento, lunedì cambio le cose, lunedì cambio la moglie, insomma, e pensi di cambiare sempre qualche cosa in un lunedì della tua storia. E quante volte ti sei accorto che non ci sei riuscito? Tutte le volte che ti accorgi di non riuscirci, tutte queste volte tu capisci che la morte, cioè il limite, la morte è questa, dici, non è quella del verano, della cassa da morte, no. La morte è l'esperienza del limite, è quell'esperienza che ti dice tu oltre questo non puoi andare. Figura della grande morte, quella appunto che poi viene anche quella, eccetera. Allora, questi uomini, questo popolo che si è avvicinato al monte del Tempio del Signore e che ha ricevuto questa parola perché Dio l'aveva invitato, quando riconoscerà queste cose, quando si accorgerà che Dio gli sta togliendo la vergogna del senso del limite, del senso di colpa, della debolezza, eccetera, eccetera, allora questo popolo dirà: ecco, adesso ti vediamo, dice, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo, eccetera. Avete capito? Bene. Attenzione. Qual è il popolo allora che può dire questo è il Signore? Il popolo che lo ha sperato, cioè che lo ha atteso, che a questo appuntamento è venuto perché c'era stato invitato, ma ci si era pure preparato attraverso la virtù della speranza. Noi diremmo anche della fede e della carità. Vi si è preparato, si è vestito adeguatamente per questo incontro. Io mi vesto della speranza perché so che sto andando a incontrare qualcuno che può colmare la mia fame, che può estinguere la mia sete. Adesso andiamo a vedere quello che è successo. Isaia dice queste cose circa 4 secoli prima di Cristo. Adesso vediamo che cosa accade quando finalmente, nella pienezza dei tempi, Dio scioglie questi voti, compie queste promesse e finalmente vuole offrire questo banchetto di grasse vivande. Allora dice Gesù, rispondendo agli anziani, ai principi, ai sacerdoti e al popolo, dice: il regno dei cieli, cioè il banchetto di grasse vivande, il senso di pienezza e di compimento che Dio vuole inaugurare, è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Interessante questa immagine, no? Un re che fa un banchetto di nozze per il figlio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quella promessa che il figlio porta con sé finalmente deve attuarsi. La promessa che porta il figlio è la missione del Verbo, è la vocazione del Cristo. Quando Dio manda il suo Verbo nella storia, quel giorno vuole fare un banchetto di grasse vivande, vuole invitare quel popolo che già era stato chiamato ad avvicinarsi e a godere di questa ricchezza, di questa bellezza. Allora dice egli: questo re mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, mandò i profeti a dire agli uomini: bene, siete stati preparati, avete ricevuto delle promesse, vi è stato aperto il mare, vi è stata data una terra, un'identità, dunque adesso finalmente potete entrare. Adesso quei vestiti che vi eravate posti che è rivestiti della speranza, della fede, dell'amore fraterno, vi destinano addirittura a ricevere anche il massimo, il dono più grande, che è addirittura l'adozione a figli. Non siete più servi, ma figli, direbbe San Paolo. Allora, mentre i profeti vanno a dire a questo popolo entrate, questo popolo dice: e perché? E come mai? E come mai così? E come mai attraverso una sequela di un uomo che non sappiamo neanche chi è? E come è possibile che le promesse di Dio si siano ridotte alla storia di un poveraccio di cui non conosciamo il padre, la madre, i fratelli, le sorelle? E chi è costui? Chi è costui? Che logica è questa? Allora tu vabbè, andiamo avanti. Allora, quando alcuni addirittura, alcuni dicono: bene, no, ce ne andiamo a fare le nostre cose, abbiamo altro da fare. Altri invece prendono questi servi, i profeti, e li uccidono. Allora dice questa parabola, è un po' parossistica questa immagine, che dice Gesù: questo re cosa fa? Prende questi invitati e praticamente li uccide, no? li dà le fiamme alle loro città, eccetera, eccetera. Poi dice ai servi: bene, adesso una nuova classe, una nuova generazione di profeti è chiamata ad andare incontro a un popolo che finalmente può accogliere questa parola. Quelli che avevano ricevuto la sapienza di questa parola non lo hanno riconosciuto. Adesso noi parliamo in un modo nuovo, parliamo attraverso le gesta di un uomo, le parole di un uomo, lo sguardo di un uomo, la compassione, la tenerezza, l'affetto, l'amore di un uomo che è capace di compatire, direbbe la lettera agli Ebrei, di compatire le nostre infermità. Questo sommo sacerdote è uguale agli uomini e uguale a Dio allo stesso tempo. Adesso andate a dire ad altri: attenzione, non ai migliori, non solo ai buoni, ma a buoni e cattivi, a tutti. Andate a dire che il banchetto finalmente è pronto, che possano avvicinarsi. Questo cibo che sembrava tanto difficile, tanto arduo, tanto pesante, tanto impossibile, io l'ho ridotto in piccoli bocconcini possibili per tutti. Vi ricordate anche la cananea che non apparteneva a Israele se ne raccolta? Persino i cagnolini possono cibarsi delle briciole, a dire che finalmente con il Figlio di Dio quello che era impensabile e altissimo è diventato fruibile da ciascuno, da chiunque, in qualsiasi circostanza. E allora tutti entrano in questo banchetto, entrano in questa proposta, anche quelli appunto che non vi erano stati invitati dall'inizio. Ma attenzione, entrano buoni e cattivi, non si fa alcuna distinzione, non sono preferiti alcuni rispetto ad altri, tranne che per un particolare, dice Gesù. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Questo era il luogo dove tu ti eri accostato. Da dove vieni? Da dove vieni? Non vieni forse dal paganesimo? Non vieni forse dalle paure di questo mondo? Non vieni dai compromessi che hai fatto fino a ieri, forse fino a stamattina, con la storia nella quale vivi? Ma ti sei avvicinato. Questo è il momento in cui Dio vuole offrirti grasse vivande, vuole offrirti una logica che tu la prendi e dici: oh, ma questa è per me, questa parola mi incontra, questo modo di ragionare mi piace, mi fa sapere che sono un uomo, una persona degna di essere amata, che quello che gli altri hanno detto di me non può offendermi, perché io ho un'identità, una dignità che Dio guarda. Questo è un luogo cui mi riconosco come uno pensato dall'eternità, amato e giustificato nella storia e chiamato addirittura ad essere rivestito della sua gloria. E qua anche noi diciamo: ma io come faccio? Ma sì, il banchetto è bello, le vivande sono buone, sono pure gradevoli, si possono anche masticare bene, sono alla mia portata, ma sono io forse che non sono alla portata. Che cosa è accaduto? Non mi sono rivestito della speranza, non mi sono rivestito della fede e né della carità. Dunque, rispetto a questo invito, io mi scopro inadeguato. Allora dice Gesù: Questo re, quando vede uno che non ha l'abito nuziale, cioè che non si è rivestito in modo appropriato all'invito che ha ricevuto, dice: ma che sei venuto a fare? Come hai potuto venire qua? Come hai potuto venire a cercarti una parola di vita eterna e a ritenerla invece una parola qualsiasi? Come hai potuto accostarti qua per essere chiamato per nome e invece vai strusciando i tuoi fazzoletti sulle statue e vai ancora facendo i tuoi mercanteggiamenti pagani con la divinità come se fosse questo il culto al quale Dio ti ha chiamato? Come è possibile che, chiamato ad abitare la tua identità, tu ancora ti nascondi nei tuoi peccatucci, i tuoi rigiri, le tue paure, le tue cosette, i tuoi molti ho da fare o altro da fare, non posso, non ce la faccio, non è per me, non oggi, non ancora? Ma è interessante perché dice, di fronte a questa domanda, egli, questo uomo, ammutolì, ammutolì, proprio come ammutolisci tu quando fuori succede qualcosa, uno si avvicina e ti dice: dov'è Dio? Non lo so. E è meglio che ti ammutolisci, perché se parli rischi di dire stupidaggine. Ma non si muove foglia che Dio non voglia, tanto va la gatta al lato, capisci? Dici cose che non sai e non credi, che non cambiano la storia di nessuno, che non fanno luce su niente e che ti lasciano muto di fronte ai fatti, di fronte, non hai sapienza, non hai sapidità, questo mondo se ne accorge, sai che fa? Ti sputa, ti rifiuta, ti butta via, dice: ma io che me ne devo fare di una speranza che non è speranza? Che me ne devo fare di una salvezza che non è per tutti? Che me ne devo fare io di un invito che poi alla fine diventa una catena, un gioco sulle spalle? Allora dice il re: ordina ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Lasso da pianto e stridore di denti. Questa cosa ci spaventa, cioè, mamma mia, come è cattivo questo Dio che trova uno che sta senza abito nuziale e lo manda al freddo del gelo, pianto e stridore. Guardate, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che tu vieni qua, non ti prendi niente e la Chiesa ti dice: la messa è finita, vai in pace, tu te ne vai, sai dove vai senza niente? Te ne vai a combattere in una realtà dove pianto e stridore di denti e dove tu senza una parola ammutolisci e soffri. È la logica, è la storia, non è una punizione di Dio, è la realtà che sta là fuori, è la realtà che ti sta aspettando. O ci vai con la spada della fede, della parola di Dio, con lo scudo che dice San Paolo nella lettera agli Efesini, che ti fa resistere ai dardi infuocati del maligno, delle tentazioni, delle seduzioni, dei sospetti che il maligno costantemente ti mette nel cuore e nella testa, oppure sopperisci, oppure vai fuori e finisci con essere schiacciato da questa logica del mondo, che è una logica malsana, che è una logica, lo sai benissimo questo, una logica che non salva l'uomo, che non tiene l'uomo, non tiene all'identità dell'uomo, alla sua dignità, ma costantemente la svilisce. Guardate amici, basta leggere, no, non leggere niente, tanto lo sapete da solo. Allora conclude Gesù dicendo: perché molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Allora uno dice: vabbè, ma allora io che ne so, se sono chiamato e poi non sono eletto, allora è una predestinazione. No, no, amici, vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che chiamati sono tutti, ma tra i chiamati molti non si sono messi nella condizione di essere scelti. Non fanno una scelta, dunque non sono scelti. Tutti sono chiamati nel battesimo, ma quelli che non hanno confermato il loro desiderio di appartenere a Cristo, mostrandolo con gli atti della vita, con le scelte che fanno, costoro non saranno scelti come colonne per reggere il tempio di Dio, per far risuonare la bellezza della voce di Dio, per attuare la logica del regno, la logica della salvezza, della gratuità, della liberazione, della pace fraterna, dell'amore scambievole. Tutte queste cose che noi già in cuor nostro, da uomini che sanno vivere, abbiamo già ritenuto utopie irrealizzabili, credendo alla logica del demonio. Avete capito allora? Tuttavia non abbiate paura, piccolo resto, non abbiate paura, perché questo regno è anche un granello di senape che ormai è stato gettato e porterà il suo frutto al tempo opportuno. preoccupatevi semmai di aderire ogni giorno, di aprire il cuore ogni giorno, di dilatare la capacità interiore ogni giorno, così che questo segno cresca bene, non offuscato dalle preoccupazioni, dalle spine, da tutte le cose che accadono, e che tu possa veramente un giorno dire: ecco il Dio della mia speranza, ecco il Signore che io ho atteso, è venuto, è arrivato, mi ha strappato il velo che mi teneva prigioniero e schiavo, e impaurito dalla morte e dalle malattie e da tutto il resto. Siamo dati Gesù Cristo.